Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno,
è nostro...
buongiorno maestro.
Buongiorno professore. Il Lingua Nostra, sì. È il piccolo laboratorio in cui le parole entrano tranquille e poi scoprono che sul tavolo ci sono bisturi, beute e Becky Bunsen, che tra l'altro non è il marito infelice della Frau Bunsen, come si può pensare.
Insomma, una specie di pronto soccorso linguistico, un centro medico per utenti in difficoltà, senza premio La Malpa.
No, assolutamente, è compreso nel canone.
Eh sì, per fortuna.
Oggi ci muoveremo tra parole che fanno carriera nelle riunioni, sì. Parole scritte uguali, sì. Ma capaci di cambiare faccia appena le pronunci, e parole molto ticinesi che raccontano benissimo il momento in cui qualcosa va storto.
E oltre a ciò la nostra Valentina Gehrig. Buongiorno Vale.
Buongiorno, bentornato Danny.
Grazie, ci dirà cosa non possiamo davvero dire, gli errori da correggere con la matita rossa, insomma.
Allora,
o blu, o blu, dipende un po'.
Ma
in Italia si usa la matita rossa per gli errori non tanto gravi, sì. E quella blu per gli
ancora
errori
ancora più gravi, è vero. È vero.
Qui si va a sberle direttamente.
Sì. No, per fortuna no.
Ai miei tempi sì, te lo dico. Allora, comunque, cominciamo la nostra performance. E a proposito, andiamo proprio con lei, la parola nel mirino, dopo un po' di musica da ascensore. E adesso è il momento della parola nel mirino.
Io oggi la vedo già male, perché quando una parola entra in tutte le riunioni di solito poi non esce più.
Sì, è una di quelle parole col badge al collo, con sotto braccio la cartellina o mappetta, come si dice in Switzerland.
Sì.
E l'aria di essere appena uscita da una presentazione PowerPoint. La parola è... performante.
Ah, performante. Mm-hmm. Che nervosino.
Nervosino, sì. Ino.
Perché ormai tutto è performante. Un computer è performante. Una rete è performante. Una macchina è performante. Una politica pubblica è performante. Un gruppo di lavoro è performante. Anche un tostapane, se lo lasci fare, diventa performante.
Sì, però devi stare tranquillo.
Sì, hai ragione.
Comunque il tostapane almeno ha il vantaggio di produrre qualcosa di verificabile e tangibile. In più te lo mangi anche. Il pane esce tostato oppure no. Invece con certe misure performanti che trovi scritte sui rapporti del Gran Consiglio ogni tanto, per esempio, o
sì,
ticinese,
sì.
Spesso esce solo un comunicato stampa.
Sì.
Cosa.
Sì, non vogliamo fare i puristi da Tinello, attenzione.
No.
Performante non è sempre una parola inutile. In certi contesti tecnici può avere un senso.
Sì.
Ho appena fatto il collaudo e il mio motore era performante.
Era performante?
Sì, sì,
no,
sì. L'informatica è performante. Sì. Gli impianti sono performanti.
Certo.
Gli strumenti sono performanti, no? Può andare,
sì,
bene in questi,
sì,
contesti.
Assolutamente, viene da lì.
Okay.
Non è una parola da buttare nel cassonetto dell'indifferenziata linguistica. Ti è piaciuta questa?
Sì.
Il problema è quando viene usata come salsa pronta.
Sì.
La metti su ogni piatto e sembra subito più moderno il piatto e sembri subito più intelligente tu.
Sì, un tempo una cosa funzionava bene. O era efficace, o era veloce, o era affidabile, o era potente, era produttiva. Adesso invece tutti questi termini sono stati sostituiti da performante.
Mm-hmm.
Così abbiamo risolto tutto senza scegliere niente.
Esatto, la parola arriva dal mondo anglosassone, il verbo to perform.
Perform.
Perform vuol dire eseguire, svolgere, realizzare una prestazione. In inglese c'è anche performance, che tra l'altro con l'accento sulla O, per favore.
Performance,
non
c'era,
performance.
Come si chiamava? L'Abramovic faceva,
sì.
Performance.
È tutto un altro tema però,
sì,
quello lì.
Hai ragione, scusa.
Quindi performance, che dovrebbe essere accettato sulla O e non sulla E, ma
sì,
anche se ormai noi tendiamo a dire performance. Performance che può essere la prestazione di un atleta,
sì,
il rendimento di un'azienda,
sì,
ma anche l'esibizione di un attore. In italiano abbiamo preso performance e poi ci abbiamo costruito sopra performante.
E qui succede una cosa interessante, perché performance,
mm-hmm,
in italiano è entrata abbastanza bene. Diciamo la performance di un cantante, appunto, la performance di una squadra, la performance di un investimento. Ma performante ha fatto un salto ulteriore, è diventato,
sì,
un aggettivo passepartout.
Passepartout, la parola passepartout, ne vedremo altre nel corso di queste immense puntate che faremo nel futuro.
Sì.
La parola che apre tutte le porte, che spesso non sai più in quale stanza sei entrato però.
Prendiamo un esempio, abbiamo bisogno di una struttura più performante. Che cosa vuol dire? Più veloce, più economica, più competente?
Meno burocratica, sì. Con più personale, con meno personale, con una macchinetta del caffè che non sembra un reperto archeologico? Potrebbe voler dire tutto e quindi rischia di non voler dire niente. Ne vedremo altre, domani, dopodomani, torniamo sul tema delle parole passepartout. È come quando in certi documenti si legge servizi più performanti per il cittadino.
Suona bene, ma il cittadino poveretto vorrebbe sapere. Devo aspettare meno, devo compilare meno moduli, posso parlare con un essere umano, che ultimamente non è così facile. Il sito funziona anche dopo le 5 del pomeriggio, eccetera, eccetera.
Domande scomode, caro Roseo, quasi sovversive.
Sì, molto pericolose, potrebbero produrre chiarezza.
Non sia mai. Infatti, performante serve spesso proprio a evitare una parola più precisa. Se dico una rete ferroviaria performante, posso intendere puntuale, capillare, frequente, pulita, accessibile, sostenibile, ma se non scelgo faccio un bel pacchetto regalo, dentro però non sai cosa c'è.
Sì,
qui devi far finta, come quando ti arrivano quei regali che devi far finta che ti sono piaciuti.
È vero, qui bisogna dire una cosa però, a volte la vaghezza non è casuale, è comoda. Se prometto una scuola più performante, nessuno può misurarmi subito in un certo senso, no? Se prometto una scuola con meno dispersione, più docenti, classi meno sovraffollate, migliori risultati in matematica o più inclusione, allora sì che così, insomma, mi espongo un po' alle critiche. Performante invece è una coperta bella larga,
caldina, di quelle di flanella. Però c'è anche un altro aspetto: performante porta dentro una certa idea del mondo, no? Non dice solo che qualcosa funziona, dice che deve rendere, deve produrre, deve essere misurabile, deve stare in classifica. Finché parliamo di una batteria, di un motore, di un processore, va bene. Il problema nasce quando iniziamo a usare la parola performante per le persone.
È ad esempio un collaboratore performante.
Io lì comincio a sentire un leggero rumore metallico e mi corre la mano alla pistola.
Sì, tipo catena di montaggio. Molti capi usano questa cosa, è un collaboratore performante.
Performante. E addirittura adesso si sente performa bene, ma ci torniamo su. È una valutazione annuale col grafico a barre. Dire che una persona è performante significa ridurre la complessità di una persona alla resa, al risultato, alla produzione. È importante, per l'amor del cielo. Però magari quella persona è competente, intelligente, affidabile, generosa, creativa, capace di tenere insieme un gruppo, ma tutto finisce nella scatola del performante.
Cioè non è solo brutto, è povero, perché l'italiano ha parole molto più precise ed è bello sentire quelle che hai detto prima, no? Creativa, generosa, eccetera.
Certo.
Una persona può essere capace, solida, rapida, preparata, brillante, concreta, affidabile. Performante invece la trasforma quasi in un elettrodomestico di fascia media addirittura.
Certo, ci manca una roba tipo collaboratore performante classe energetica
A++. Sei A++ è bello, la uso la prossima volta. Sei A++.
Sì, usa, non dirmelo.
No.
Ma la cosa curiosa è che performante si presenta come una parola efficiente. Cioè
Eccola.
In realtà spesso fa perdere efficienza al linguaggio, perché poi devi tradurre cosa intendevi con performante.
Quindi qui c'è un paradosso, mi sembra di capire. La parola performante non è sempre performante.
Questa è molto buona, Danny, la teniamo. Sei molto performante anche tu.
Quindi il consiglio non è non usate mai performante. Il consiglio è, quando state per usarlo, fermatevi mezzo secondo e chiedetevi che cosa voglio dire davvero. Se trovate una parola più precisa, usate quella. Se non la trovate, forse il problema non è la parola, è il pensiero che è ancora in riunione, quella di prima.
Esatto, verdetto finale: performante non è proibita, non va mandata in esilio, però va sorvegliata. È utile quando indica davvero qualcosa di misurabile, un motore, un software, un sistema tecnico. Sospetta quando serve a coprire tutto.
E diventa proprio antipatica quando la appiccichiamo alle persone, perché una persona non è un dispositivo, non ha una scheda tecnica, almeno non tutti, anche se alcuni superiori purtroppo ci hanno provato.
Per oggi ci fermiamo qui, prima di rovinarci quel che resta della nostra carriera. Ricordiamoci una cosa semplice: una lingua funziona bene non quando fa bella figura, funziona bene, anzi meglio, quando dice quello che deve dire. Quindi questo vale per ogni parola, usate la parola giusta, che c'è in italiano, non è che è preciso solo il tedesco.
Solo pensarci quel mezzo secondo. Allora chiudiamola qui, prima che arrivi anche il benchmark. Aspetta che metto 5 franchi.
Metti 5 franchi. Danny!
Sì!
Allora. Oh, aspetta un attimo. Stai lì che facciamo una roba. Guarda questa parola.
Sì. Allora.
Leggi.
Ancora.
Sei sicuro? Quindi hai scelto l'avverbio.
Mi è uscito ancora.
E hai detto ancora.
Sì.
Hai fatto ancora lo stesso errore, per
aspetta,
esempio.
Aspetta, potrebbe essere ancora.
Certo.
C'era Edoardo De Crescenzo che cantava ancora.
Appunto, cantava ancora e non ancora.
Ah, è vero.
Sarebbe stata tutta un'altra canzone.
Sì, non riguardava più una storia d'amore.
Ancora, perché io da quella sera non ho fatto più. Non ha detto ancora perché io da quella sera non ho più veleggiato senza.
Sì, hai ragione. Cambiamo proprio ambiente.
Allora, quindi ancora o ancora si distinguono, stessa parola, scritte nello stesso modo, le stesse sei lettere, nello stesso ordine, vedendola solo scritta senza contesto, non c'è modo di sapere come pronunciarla. O ci si mette l'accento tonico e anche fonico, o si deve dedurre dal contesto.
Sì.
È così.
Un giorno tonico e fonico, poi lo spieghi meglio.
Sì.
L'accento. Un giorno dovremo fare una puntata sugli accenti.
E certo.
Non intendo il siciliano, il ticinese, il locarnese.
Per il locarnese ci vuole una puntata.
Il toscano, fallo tu, Vale. Il toscano. Toscano.
No, lei non ha la gorgia.
No, no.
Oddio. Ovvia.
Ovvia.
Bischeri. Allora, l'accento grammaticale. Cominciamo un po' oggi a parlarne ancora con l'accento sulla prima sillaba.
Sì.
È quella cosa di ferro che tiene ferma la barca.
Ancora.
Ancora con l'accento sulla seconda. E girato dall'altra parte perché la O è chiusa, vuol dire di nuovo. Fino a questo momento, non ancora finita, dirla in dialetto. Due parole che sulla carta sono identiche e che in bocca si distinguono solo per il posto dove cade il peso, cioè l'accento.
Sì, e in radio, dove non si vede la pagina, conta solo la voce.
Esatto.
Lì, perché come fai? Devi spiegarlo.
Ma lo sai come le chiamiamo quelle parole lì?
Come...
Attenzione.
Sembra una...
Omografi.
Sembra una cosa un po' losca.
Omografi.
Ce l'ha con chi?
Per favore non date da mangiare agli omografi. No, gli omografi vuol dire soltanto che si scrivono uguali, ma si pronunciano diversamente, hanno la stessa grafia. In italiano ce ne sono più di quante si pensi e alcune sono trappole perfette, anche perché in italiano mettere l'accento tonico non è obbligatorio, tranne nel caso delle parole tronche, città, virtù e quant'altro, quelle accentate sull'ultima sillaba. E tra l'altro nemmeno tutte, perché su certi monosillabi, per esempio sta, che si pronuncia con una vocale forte, sembra una tronca.
Non c'è nessun accento.
Accento perché c'è una sillaba sola. L'accento fonico non si mette praticamente mai.
Allora fammene sentire altre ancora che mi piace questo.
Subito e subito.
Ah sì.
L'ho fatto subito, cioè l'ho fatto immediatamente, contro ho subito in silenzio, ho sopportato. Stessa parola, significati molto diversi, agli antipodi.
Te ne dico due pure io.
Dai.
Principi e principi.
Meraviglia.
I principi del diritto, i fondamenti, quindi, contro i principi del regno.
Molto bello.
I nobili, plurale di principe, ovviamente. I principi.
Certo,
principi.
Certo.
Nell'italiano arcaico i principi si scrivevano con la doppia I nel plurale, quindi si
mantiene... No, i principi si scrivono
con... Scusa, i principi.
No, scusa te che l'ho scritto sbagliato.
Ah, vedi
che era sbagliato. Vedi che hai messo l'accento sbagliato.
Nell'italiano arcaico i principi si scrivevano con la doppia I, quindi tipo principi
con due I finali.
Ah, era proprio così. Si manteneva la I del dittongo principio.
Sì.
E si aggiungeva in scrittura la I del plurale. Quindi al posto della O mettevi un'altra I.
Esatto.
Un po' laborioso, ma permetteva di evitare equivoci tra i rampolli regali e gli inizi.
Mi hai impressionato, ma continuo con cose più alla portata di noi persone semplici. Sì. Leggere e leggere.
Sì.
Voglio leggere un libro contro due borse leggere.
Nemmeno io ti temo.
Vai avanti.
Senti
fammi
qua,
fammi vedere.
Aspetta che qua adesso per leggere è anche difficile.
Vabbè, è facile.
Capito e capito.
Esatto.
Capito qui per caso. Ah sì, capito il verbo.
Io uso il verbo capitare.
Capito qui per caso contro non mi hai capito.
Vai avanti.
Oppure balia e balia. La balia che allatta contro in balia delle onde.
Sei fortissimo.
Ce l'ho fatta.
Potresti andare avanti.
Potremmo continuare, ma è un elenco che mette un po' d'ansia a me soprattutto.
E un po', effettivamente. Ma la cosa bella è che nella lingua parlata quasi non ci accorgiamo dello sforzo.
No.
Lo facciamo in automatico, guidati dal contesto. Nessuno equivoca davvero tra ancora e ancora.
Guidati o guidati? No, guidati.
Guidati verso la virtù potrebbe essere anche quello.
Sì, è vero.
Nessuno equivoca quindi davvero tra ancora e ancora, tra i principi che svegliano le belle addormentate con un bacio e i principi che guidano le nostre azioni.
Sì, però il problema è quando si scrive, dicevamo, e non si mette l'accento, vedi che poi già io sbaglio.
Lì cominciano i guai, perché sulla pagina le due parole sono identiche, tocca al lettore fare il lavoro. L'italiano scritto si fida molto del contesto, al contrario dello spagnolo, non ama mettere l'accento tonico sulle parole, tranne nel caso appunto di quelle che finiscono tronche, città, tabù, quaggiù, eccetera, eccetera. E forse se li mettessimo sarebbe più prudente, insomma, sì, sarebbe più semplice.
Ma so che stai per colpirci con qualcosa di peggio.
Aha. Ci sono omografi che si distinguono non in base a dove cade l'accento tonico, tipo ancora o ancora, ma in base all'accento fonico.
Oh, mi sono perso.
E ti capisco che ti sei perso. Anche perché queste differenze che mo ti spiego sono percepibili solo, spesso, se si parla con la dizione standard, quella toscana, e chi abbiamo in studio noi è una persona che parla un po' in toscano, ci sarà questo accento toscano meraviglioso. Allora, facciamo dire a Valentina... Sì. Questa parola prossima, e allora, il frutto che cresce sull'albero che si chiama persicum, persica in latino, come si dice in italiano?
La pesca.
Ecco, e l'atto di andare con una canna e un'esca davanti a un lago e mettersi di aspettare per delle ore?
La pesca.
Quindi pesca o pesca a seconda che quale attività è. Ma andiamo avanti, due volte dieci.
Allora, e non è un corso di matematica,
due volte
un corso di lingua.
20.
Alisei,
i venti.
Quindi 20. 20 quando sono i numeri e 20 quando sono
soffiano.
Quando soffiano, esattamente. Sì. Ma noi, persone della Svizzera italiana, del nord Italia, non distinguiamo il suono delle pesche e dei venti. Per noi diciamo sempre pesche e venti e quindi lo facciamo. Tu invece, Valentina, che sei, nonostante il cognome abbastanza teutonico, sei cresciuta parlando l'italiano con l'accento toscano.
Sì, una Gehrig toscana.
Sì.
Mezza toscana.
Cioè l'altra metà è Gehrig. Okay,
quella roba lì.
Allora, noi però distinguiamo qui nella Svizzera italiana botte e botte. La prima tiene il vino.
Sì.
Nella botte piccola, La seconda le prendi se sbagli le accendi.
Come me.
Allora, ancora cose toscane.
Dico io.
Vai tu.
Vediamo se
azzecchiamo.
Tipo l'abitante della Corsica.
Corso.
Ok.
Corso, sei d'accordo, Dani?
Corso, sono d'accordo.
E invece quando è la stessa parola ma una serie di lezioni...
La diciamo giusta anche un concorso. Corso,
sì. Ok. Sì. Corso. La faccia e il viso...
Il volto.
Esatto, invece il participio passato di voltare, per esempio...
Voltare la pagina, volto la pagina. Volto, mi viene volto. Vabbè, però no. Si va un po' a istinto, eh?
Noi sì,
non ci pensi su.
Non ci pensi.
Sì, ho il volto tumefatto oppure ho volto lo sguardo verso qualcuno, sguardo. Quindi anche volgere.
Sì, quindi in tutti questi contesti chi parla italiano legge un testo e deve dedurre dal contesto, insomma non ha dei segni, degli accenti a disposizione. Che pigrizia grafica questa lingua nostra.
Eh sì, l'italiano ha fatto questa scelta.
Sì, oppure una fiducia del lettore.
No? Mi piace pensarla così. Uh-huh. Naturalmente il problema con gli accenti fonici è che non tutti gli italiani pronunciano l'italiano, non tutti quelli che parlano italiano pronunciano l'italiano allo stesso modo. Ad esempio, noi non facciamo differenza tra pesca e pesca.
Sì.
Noi non facciamo tanta differenza tra maglia e Italia, per esempio. Tendenzialmente nella Svizzera si tende a dire gli a, anche quando c'è una doppia sillaba, Italia.
Dici taglia.
Maglia sono due sillabe, eccetera, eccetera. Vabbè, niente. Sì. Quindi il problema dell'italiano è che la pronuncia standard è solo spesso sulla carta. Quindi, vabbè. Niente, Danny, cosa facciamo?
Vado a controllare se la nostra barca ha ancora l'ancora. Ti è piaciuta questa?
E se non
è scritta questa.
Lì, E se non ce l'hai, siamo ancora in tempo a correre ai ripari.
Ai ripari. Lingua nostra, @rsi.ch è l'indirizzo mail o email? Indirizzo, insomma, di posta elettronica. Vedi che ho trovato mail, aspetta. Posso pagare a rate? Metto un franco solo.
Sì, va bene. Puoi farlo.
Quindi qui potete scriverci, ma anche al nostro numero WhatsApp 076-321-1113. Qualcuno ci ha scritto, siete bravissimi e divertenti, che performance.
Grazie.
Senza accento l'ha scritto.
Sai cosa ho fatto stamattina, Danny? Ho cominciato malissimo.
Aia, a me puoi dirlo, confessati, sgravati.
Ho ratato la sveglia.
Dai, capita. Quindi, come si dice da noi, hai preso i topi?
È un'espressione divertente, così come ratare, che ha un sacco di significati, tutti legati con una T sola, naturalmente, tutti legati sì. al senso di fallimento. Quindi, se lo dico così, nella Svizzera italiana, in Ticino, tutti capiscono subito, ho mancato la sveglia, non sì. l'ho sentita, me la sì. sono persa, l'ho sentito, ho fatto finta di niente, ho rimandato 12 volte, eccetera, eccetera. Di conseguenza ho fatto tardi, ho preso i topi.
Ratare è una di quelle parole che chiunque abbia vissuto in Ticino conosce bene, si dice anche ranzare. No?
Esatto, ratare, ranzare, due facce della stessa medaglia, due facce del medesimo fallimento, che entrambe significano sbagliare qualcosa. Ho ratato il bersaglio, ho ranzato un gol a porta vuota. Lui ha ratato l'esame.
Ma quindi sono sinonimi perfetti o ci sono delle sfumature qui?
Ah, come tutti i nostri ascoltatori sanno, un po' di sfumature ci sono, ma si usano in modo abbastanza intercambiabile. Forse ratare sono un pelo più definitivo, sì. ranzare un po' più sonoro, più fisico, ma sfumatura sottile, dipende anche dalla zona.
Sì, in italiano standard come si dicono queste cose?
Dipende dal contesto. Mancare funziona spesso come vero. Traduzione, diciamo così, mancare il bersaglio, mancare un'occasione, sbagliare per gli errori più netti, fallire per qualcosa di importante. E poi c'è perdere, che tira di più verso il senso di smarrire piuttosto che il senso di sbagliare. Nessuna di queste fa tutto quel lavoro che fanno ratare e ranzare insieme.
E da dove vengono questi due, quindi?
Dal dialetto, entrambe, questo è sicuro, ratà e ranzà, nelle forme dialettali. Ma l'origine più lontana, forse, almeno in uno dei due casi, porta addirittura in Francia.
Francia.
Aha, ratare deriva dal francese raté,
oui.
Che vuol dire fare cilecca, non riuscire, fallire. Mi è venuta la R fra le
fallire. Ma uè, l'ispettore Clouseau.
Il Treccani, nel senso del vocabolario, registra la forma italiana rattare nel gergo automobilistico con due T, nel senso di perdere colpi riferito al motore, e conferma proprio la radice francese. Ma la cosa bella è l'origine di raté in francese.
Sì, però ranzare è anche
bello,
tagliare,
no?
Ci arriviamo dopo. Dimmi allora, dai.
Viene da ra, il topo. Il topo.
Ah, il topo?
Il topo.
Ra.
Le rat.
Il ratto.
Rat musqué, per esempio.
Ecco,
allora, c'era un'espressione sintomatica, no scusate, idiomatica, non esageriamo, francese, prendre un rat, se letteralmente prendere un topo, ma non significa quello che intendiamo noi altri nella Svizzera italiana.
E che cosa significa tra
i francesi?
Esatto. Cioè, da lì il verbo raté ha preso la sua strada verso il senso generale di fallire, mancare il bersaglio, e poi via dialetto, forse tramite il servizio militare?
Sì, perché significava... Raté significava mancare un colpo pure quando l'arma da fuoco faceva cilecca, quindi da un ambito militare.
Quindi il tiro è andato storto, era questa roba qua?
Sì, praticamente. Quindi quando dite che avete ratato l'esame, sapete che state evocando senza saperlo un moschettiere tipo D'Artagnan col fucile inceppato. E ranzare, chiedevi, Danny.
Sì, vai, ranzare.
Allora, qui l'etimologia è meno nitida, bisogna dirlo con onestà. Ranzare potrebbe venire da ranza, che in dialetto lombardo e ticinese indica la falce, un tipo di falce.
Ah, vedi?
Ecco, l'idea sarebbe anche quella di falciare a vuoto, quindi, no? Mancare il colpo, la lama che passa senza prendere quello che doveva prendere, oppure di tagliar via. È un'ipotesi plausibile, con una buona immagine contadina di un gesto che non va a segno, oppure appunto tagliare via una cosa e quindi per estensione rovinare un'occasione, ranzar via, sì. tagliar basso,
sì,
eccetera.
Sì,
eccetera.
Sì, c'è qualcosa di molto fisico in quell'immagine, come sono spesso le espressioni dialettali molto fisiche, no? Espressione di un mondo contadino abituato a metafore materiche, solide, mica ai voli pindarici.
E funziona benissimo proprio per questo, i parlanti amano i verbi che danno qualcosa in più a livello espressivo. Dire ho fallito è un po' altisonante, un po' teorico, dire ho ranzato o ratato fa sentire quasi il rumore del fallimento.
Quel che è certo è che nessuna parola italiana le sostituisce in modo altrettanto diretto.
Esatto, e quando hai ratato qualcosa lo sai subito, non ci sono dei giri di parole, cioè, senti la contrizione nella voce della persona. Sì.
Adesso il prossimo stacco musicale dura una trentina di secondi, forse meno, e poi si comincia puntuali.
Spero di non ranzare l'inizio del prossimo segmento perché la nostra maestra Valentina sennò si arrabbia.
Sì, dobbiamo correre.
Neanche il tempo di respirare.
Sì.
Valentina, esatto, allora, tu sei stata qui quasi in silenzio a sentire noi due che dicevamo così delle piccinerie, ed eccoci qua.
Allora, faccio
vai,
veloce.
Vai.
Allora, la parola, l'espressione di oggi è piuttosto che... Perché? Perché da qualche anno si è diffusa l'abitudine di usare piuttosto che con il significato disgiuntivo di oppure. Esempio, Questa sera possiamo andare al cinema piuttosto che a teatro.
Come ecco, se fosse l'inizio di un elenco.
Sì, come se fosse, ma sì, andiamo al cinema, a teatro, insomma, vedi tu. E è un errore, è un errore anche se appunto è così diffuso che appunto non, magari abbiamo perso la coscienza che sia un errore. Allora, invece, piuttosto che, invece, letteralmente significa anziché, invece che, quindi implicherebbe un'esclusione, una scelta, un paragone, no? Quindi avrebbe un valore avversativo, comparativo. Il fenomeno, secondo i linguisti, potrebbe aver avuto origine nel parlato dei giovani del Nord Italia, soprattutto Milano, Torino, io posso confermare perché ho vissuto diversi anni a Milano.
Questi giovani del Nord Italia, cosa non te ne fanno?
Per esempio, appunto, il discorso è questo, che se tu dici, che ne dici di andare in vacanza a Parigi piuttosto che Londra, si rischia che si capisca in modo diverso, nel senso che piuttosto che Londra sembra come dire Parigi, piuttosto che Londra, Zurigo, Roma, e invece sarebbe piuttosto che, invece che a Londra.
Siamo andati in vacanza a Londra tanti anni, adesso andiamo a Parigi.
Esatto.
Invece spesso si usa, dice, potremmo andare in vacanza in una capitale europea, Roma, piuttosto che Parigi, piuttosto che Varsavia, piuttosto che Praga.
E la cosa divertente è che addirittura è così in voga che si è diffusa addirittura l'usanza di dire piuttosto che e finire la frase. Per esempio, portati dietro qualcosa da leggere, una rivista, un libro, piuttosto che. E finisce lì.
Ecco, qui però quel minimo di violenza educativa ci sta, secondo me. Si usava una volta, almeno il righello sulle nocche delle mani.
Sì.
Qualcosa del genere.
Allora, promettiamo che risponderemo personalmente alle persone che ci hanno scritto, quasi tutte, sono arrivati tantissimi messaggi, ma Lingua Nostra torna domani, Domani alle 11 puntuali.
Assolutamente.
Il notiziario delle 11.
Quindi lasciamoci così, perché potrete ascoltare poi il notiziario piuttosto che la trasmissione.
Che Ferrando e Gabrielli fra poco. Quindi buon ascolto, noi torniamo domani. Grazie a tutti.
Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.